Allora, apriamo la nostra Bibbia, se l'avete, o accendete i vostri cellulari, su 1 Samuele, capitolo 2. Leggiamo il versetto 8 in maniera particolare. 1 Samuele, capitolo 2, il versetto 8. Scopriremo ancora di più il proposito di Dio per la nostra vita. Qual è l'intenzione di Dio per ognuno di noi? Alleluia. Dì alla persona accanto a te, Dio ti parlerà stasera. Ti pare che è affannoso? Dio ti parlerà stasera. Jennifer, ti puoi alzare un attimo? Perché te lo dico io. Allora, il Signore ti dice stasera che è arrivato il tempo che tu cominci a predicare e che tu cominci ad insegnare. C'è questa unzione sopra la tua vita. C'è un'unzione particolare sopra la tua vita per insegnare e per usare la parola di Dio come una spada a due tagli. Ok? Le persone non solo saranno benedette ed edificate, le persone si sentiranno dividere quando tu insegneranno. E nel tempo che tu spenderai con Dio, il Signore ti darà delle parole specifiche. Il Signore ti farà vedere anche delle situazioni specifiche di alcune persone che non conosci. Mentre stai per andare a predicare in un posto, ad insegnare in un altro posto, Dio ti mostrerà letteralmente ti darà delle parole di conoscenza, anche delle parole di esperienza per delle persone che incontrerai, che tu non conosci. Dio ti dirà è quella, è quella. E Dio lo farà. Devo fare, questo è il tempo, quindi non ti tirare indietro, non ti nascondere e non desiderare. Non te la prendere con Dio per questo, perché questo è la sua volontà per la tua vita. Io so quanto questo ti imbarazza, ok? Soprattutto davanti agli altri, davanti a tutti, ma l'ho fatto apposta, anzi Dio lo sta facendo apposta, così tu impari. Che Dio non si dimentica le cose che lui dice, ok? Non so perché te lo sto dicendo ora in questo momento, ma mentre stavamo cantando Dio mi ha detto di dirti questo in maniera particolare, ok? Dio userà la tua bocca, la tua lingua come una lama, ok? E nel passato la tua bocca e la tua lingua è stata usata a volte quando dicevi delle cose per ferire. E ha fatto molto male ad alcune persone quello che hai detto, perché quello che hai detto l'hai detto istintivamente, ma il Signore vuole farti comprendere la potenza che c'è nella tua bocca, la potenza che c'è nelle tue parole, un po' come successe ad Eliseo, che non appena è stato unto maledico i giovani e l'orsa li mangiò, lì lui imparò quanto è potente ciò che esce dalla nostra bocca, da quello che usciva dalla sua bocca. Da quel momento in poi lui non usò più la parola di Dio per maledire le persone, ma per benedire le persone. Pur essendo uomini di Dio, donne di Dio, ministri di Dio, a volte possiamo usare la nostra bocca in maniera sbagliata. Te lo dice uno che ha fatto molti errori, che ha fatto molti sbagli. Però so anche la potenza guaritrice che c'è nelle parole che escono dalle nostre labbra e dalla nostra bocca. Quindi Dio ti parlerà, c'è un'unzione profetica sopra la tua vita, tu lo sai, non ho bisogno di profetizzarlo questo, tu lo sai. E l'insegnamento con il dono profetico saranno una combinazione esplosiva per la vita delle persone. Dio ti farà letteralmente ti farà fare i raggi X delle persone, gli farai la panca direttamente. Passato, presente e futuro. Ok? Non ti ho detto di sedere. Volete alzare le vostre mani verso Jennifer, per favore? Non alzatevi le mani, stendete le vostre mani verso lei. Padre, nel nome di Gesù, io voglio pregare per la mia sorella, la mia amica Jennifer. Voglio chiederti nel nome di Gesù che lei possa entrare pienamente in quello che tu hai preparato per lei. Che in questo tempo, alleluia, alleluia, sento l'unzione in questo momento, Jennifer. Che lei possa entrare pienamente, pienamente, sconvolgila, ti prego, scuotila nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel segreto della sua cameretta, Signore. tu aprirai i suoi occhi, lei vedrà i cieli aperti, avrà visitazioni di angeli. Oh, nel nome di Gesù, grazie per come le rivelerai, Signore, le rivelerai cose della tua parola, scritte da migliaia di anni, saranno nuove davanti ai suoi occhi, nuove davanti ai suoi occhi, nuove davanti ai suoi occhi, e il tuo spirito parlerà al suo spirito. Alleluia. Non saranno cose che arriveranno alla mente, cose che dallo spirito di Dio arriveranno al tuo spirito. Oh Spirito Santo, voglio pregarti per questo tempo, per questo tempo, per questo tempo, Signore, nel mese di aprile, che lei possa entrare pienamente in quello che tu hai preparato per lei. Te lo chiedo nel nome di Gesù, ti chiedo di che sia allontanato da lei ogni impedimento, che sia allontanato da lei ogni intralcio, Signore, ogni cosa, nel nome di Gesù, che impedisce a lei di andare avanti, nel nome di Gesù Cristo, io prego, Signore, che sia rimossa ogni cosa, questa sera, nel nome di Gesù, dalla sua vita, Signore, affinché lei possa entrare pienamente in quello che tu hai preparato per lei. E per questo ti diamo tutta la lode e tutta la gloria. Tutto ringraziamento nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Prima Samuele, capitolo 2, versetto 8, dice così: egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame. Quanti sanno cos'è il letame? Cos'è il letame? Cacca. Non abbiate paura di chiamare le cose che sono per il loro nome. Egli tira fuori il povero dalla cacca. So che non è molto spirituale, forse non è molto evangelico dire questo. Chi se ne frega? Per farli sedere con i principi e per fare loro ereditare un trono di gloria, poiché le colonne della terra appartengono all'Eterno e su di esse egli ha appoggiato il mondo. Alleluia. Egli solleva, rialza, chiaro il suo circo. Passaggio nella cassa. Egli solleva il misero dalla povera, egli lo alza dalla condizione nella quale si trovava e tira fuori il povero dall'etame per farli sedere con i principi e per fare loro ereditare un trono di gloria. Questo è lo scopo di Dio per la nostra vita. Tutti noi sappiamo come Dio ha creato l'uomo, vero? Dalla?
Polvere.
Dalla? Polvere, dalla terra, no? Dalla polvere siamo venuti, alla polvere ritorneremo, il nostro corpo mortale. Eppure siamo usciti dalla polvere per andare nella gloria. Siamo usciti dall'etame per sedere con i principi. Chi di noi poteva minimamente immaginare il piano ed il progetto di Dio per la nostra vita? Io a volte mi guardo indietro e dico: dove sarei oggi senza la grazia di Dio? Dove sarei oggi senza il piano di Dio per la mia vita? Dove sarei oggi, nonostante tutti i miei errori, i miei sbagli, i miei peccati, le mie schifezze del passato, del presente e forse del futuro? Dove saremmo oggi? Ancora nella polvere, ancora nell'età. La carne che c'è dentro di te, come dice la Bibbia, dentro di noi ci sono i desideri della carne, ne siete accorti che ancora ci sono i desideri? Se siete d'accordo, ancora ci sono desideri della carne, eh? Oh, se non li avete siete degli zombie, cioè se non li avete siete morti. Li avete ancora? Sì, ne siete d'accordo che li avete? Tu te ne sei accorta? C'era ancora. Cercano di portarci continuamente verso la polvere e verso l'età, continuamente. Cosa dice Paolo? Quello che io voglio non lo faccio, e quello che non voglio invece lo faccio. Misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo mortale, dice l'apostolo Paolo.
Lui sapeva, lui racconta in Romani al capitolo 7 la battaglia interiore che c'è tra la mia carne che vuole ritornare alla polvere, all'etame, mentre il mio spirito che vuole procedere sempre di più verso la gloria, verso il regno di Dio. Gesù ha detto: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ora, non è una scusa, chiaramente. Fratello, come stai? La carne è debole. Sì, è vero che la carne è debole, ma Gesù ha detto che lo spirito è pronto. Lo spirito è predisposto, significa nel testo originale. È pronto per la gloria, è pronto per sperimentare cose meravigliose da parte di Dio. E dice qua il Signore, in realtà è Anna che è stata, quando scopre di essere incinta perché era sterile, Dio gli ha dato un figlio, e lei canta ispirata dallo Spirito Santo e dice: egli solleva il misero dalla polvere, tira fuori il povero dall'etame per farlo sedere con i principi e per fargli ereditare un trono di gloria. Questo è quello che la Bibbia dice anche in Romani al capitolo 5 versetto 17, dice: dove attraverso Adamo è entrato il peccato nel mondo, il peccato ha regnato a causa dell'ingiustizia e della disubbidienza. Dice: ma tutti coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Noi siamo stati salvati da qualcosa per qualcosa. Troppo spesso ci concentriamo su ciò dal quale siamo stati salvati. Ci sono gente che dopo 30 anni continua a raccontare la testimonianza di chi erano, di quello che facevano, di dove erano, di chi frequentavano, e in 30 anni di fede non hanno niente da raccontare di quello che Dio ha fatto nella loro vita. Nei 30 anni continuano a raccontare di dove erano, di quello che facevano, di chi frequentavano. Mentre la Bibbia ci insegna che lui ci ha strappati da un luogo e ci ha fatti andare in un altro luogo. Guardate in Colossesi, al capitolo 1. Guardate che bello questo versetto. Colossesi, capitolo 1, il versetto 12 e 13, dice: rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi della luce. Dì alla persona accanto a te: tu sei degno. Tu sei stato fatto degno. Com'è possibile che un misero e un povero sia stato fatto degno? Com'è possibile questa elevatura, questo cambio di dignità, questo cambio di identità? Non è il frutto delle nostre opere, è opera della sua grazia, è opera del suo amore, è vero o no? E dice qua al versetto 13: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ora, se tu eri nelle tenebre e hai creduto in Gesù, tu sei stato trasportato già, tu non devi entrare nel regno, tu sei già nel regno, e nel regno non si ricorda quello che si faceva un tempo, nel regno si regna. Non è un gioco di parole, è la verità. Nel regno, se tu sei stato trasportato in un regno, tu devi regnare. Non sto dicendo che tutto deve andare bene, non sto dicendo che non avrai difficoltà, non sto dicendo che non arriveranno le tentazioni, che non arriverà la malattia, che non arriveranno i momenti economici difficili. Sicuramente tra voi non ci sono persone che hanno problemi economici, sicuramente.
Agata, già stiamo parlando.
Noi no.
Poi devo chiedervi qualcosa. Non sto dicendo che non ci saranno problemi. Sto dicendo che spiritualmente è successo qualcosa nella nostra vita. Lui solleva il misero dalla polvere e lo fa sedere con i principi. Lui tira fuori il povero dall'etame e gli dà un trono di gloria. Puoi credere che questo è per te stasera? Puoi credere che tu puoi regnare con Cristo Gesù? Troppo
troppo spesso abbiamo i nostri occhi su dove eravamo, su quello che facevamo, troppo spesso abbiamo i nostri occhi su quello che sono i nostri problemi, su quelle che sono le circostanze. Ed è chiaro, ognuno di noi, nessuno escluso, attraverso momenti difficili, attraverso momenti di prova, attraverso momenti veramente di tribolazione, momenti in cui vorrebbe scappare, vorrebbe lasciare tutto, vorrebbe gettare la spugna, vorrebbe abbandonare ogni cosa. Però a volte poi arriva un canto, una predica, qualcuno per strada che ti ferma, un bambino, una cosa molto semplice, e si riaccende dentro di te quella speranza, e si riaccende dentro di te quel fuoco, si riaccende dentro di te quella certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà avanti. Colui che ti ha fatto le promesse non è un uomo, ma è il Dio creatore del cielo e della terra. Che Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi, perché quando lui ha detto una cosa, lui la farà. Noi non abbiamo dato la nostra vita ad una religione, non ci siamo convertiti alla chiesa evangelica, non siamo stati salvati per restare seduti a ascoltare i culti e qualcuno che parla. Noi siamo stati riscattati dalle tenebre e trasportati nel regno del suo amato figlio, ed è là che noi regniamo, è da là che noi regniamo. La Bibbia dice in Efesini 2 che noi siamo oggi seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù. È vero o no? Sì o no? La parola di Dio è la verità oppure no? Allora è vero quello che è stato profetizzato in 1 Samuele 2:8. Egli solleva il misero dalla polvere e lo fa sedere con i principi. Noi siamo stati riscattati dalle tenebre, siamo stati trasportati nel regno, ed è là che noi siamo. Siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù. Mediante l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia. Romani 5:17, leggiamo insieme. Infatti dice: se per la trasgressione di quell'uno solo, parla di Adamo naturalmente, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più, ognuno dica molto di più.
Molto di più.
Per favore, riempi la tua bocca e riempi il tuo cuore con queste parole, perché il nostro Dio è il Dio del molto di più. Il nostro Dio è l'Iddio che è l'Iddio dell'aldilà. Non del cioè, dell'aldilà. Cioè lui fa smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, pensiamo. Ma come ci si può annoiare con Dio? Ma come si può pensare che la vita con Cristo possa essere noiosa? Come si può minimamente immaginare che con il Signore tutto può rimanere com'è? Le persone si sfidano perché non riescono a comprendere qual è il piano di Dio per la loro vita. Le persone se ne vanno dalle comunità perché pensano che essere convertiti significa frequentare qualche riunione, stare seduti la domenica, ascoltare qualche pastore che predica e ritornare a casa, la vita continua come prima. Si va in chiesa la domenica per levarsi per passarsi a mano a bacia, ci a chiesa. Ci saluta, ci a chiesa. Perché se vai in comunità il Signore ti benedice. E noi pensiamo che è questa la vita cristiana, mentre la cosa più straordinaria della vita è scoprire il motivo per il quale noi viviamo. E se lui ti ha salvato e ti ha lasciato in vita, vuol dire che c'è uno scopo e c'è un motivo, che non è essere membro di una comunità. Gloria a Dio per questo, ma non è questo il fine. Il fine è che tu comprenda qual è la chiamata di Dio, il proposito di Dio per la tua vita, e che tu lo possa vivere pienamente, pienamente. Io ho dato la mia vita a Gesù quando avevo 18 anni, ho detto: Signore, se tu vuoi che io lasci tutto questo ben di Dio che tu hai fatto, sapete, immaginate a cosa mi riferisco. Ho detto: mi devi dare uno stile di vita talmente incredibile che non mi dovrò mai pentire per un solo istante di aver girato le spalle a lui, neanche per un istante, quando ho scoperto l'autorità del nome di Gesù, che potevo vendicarmi sul diavolo, e farci tutti sciacanacchi di questo mondo. Sciacanacchi, sapete cosa sono? I dispetti, come si dice in paradiso? Appena ho realizzato che potevo vendicarmi sopra colui che mi aveva massacrato per 18 anni, che aveva ridotto mio padre in fin di vita, che stava distruggendo la mia famiglia, quando ho capito questo ho detto: non avrai più scampo. Da oggi in poi io voglio diventare il tuo peggiore incubo. Scoprire il piano di Dio per la nostra vita. Romani 5,17, andiamolo a leggere, dice: molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Guardate il versetto 18 in fuori. Per cui, come per la trasgressione, per una sola trasgressione, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte. Quanti possono dire, prima di conoscere il Signore, che il peccato regnava nella propria vita? Quanti lo possono dire? Il peccato regnava nella mia vita, la natura di peccato portava morte nella mia vita. Così come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Dillo insieme a me: che la grazia regni. E dice qua che la grazia regni per la giustizia. Che la grazia regni per la giustizia. Io so che molto spesso noi leggiamo la Bibbia e non la comprendiamo. Perché se io vi chiedessi in questo momento, che significa che la grazia regni per la giustizia? Alla fine non lo so, Dio mi ama. Ma sarci qui come si dice, ma lo si dice del povero. È come quello, non so che dire, so solo che un primo cieco e ora ci vedo. Teologia perfetta, vero no? Perché ma domani chissà, prima ero cieco, ora ci vedo, questa è la mia vita. Ma la grazia deve regnare per la giustizia. Cos'è la giustizia di Dio? La giustizia è la giusta posizione nella quale Lui ti ha collocato. Essere giusti significa essere posizionati correttamente nella presenza di Dio, senza sensi di colpa e senza condanna. E questo è possibile solo se regna la grazia nella tua vita. La grazia regna a favore della giustizia. La grazia regna, l'amore incondizionato e immeritato di Dio regna per permettere a te di vivere in una posizione di giustizia. So che non è facile agganciarsi a questo discorso, ma l'amore di Dio, la grazia di Dio, che è senza misura, che è smisurato, che è illimitato, permette a te e a me di vivere nella giustizia di Dio, cioè di vivere continuamente nella giusta e corretta posizione davanti a Dio. Dio è una persona che ha detto: tu sei giusto o giusta. Che significa? Che significa che siamo giusti? Significa che siamo stati messi nella corretta posizione davanti a Dio, senza sensi di colpa e senza condanna. Ed è da quella posizione
che noi possiamo reclamare tutti i benefici del patto e del regno di Dio nella nostra vita. È un po' più interessante questo versetto, sì o no? Ora, perché la Bibbia dice che Dio solleva il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame? Per farlo sedere con i principi. Qual è il motivo per il quale tu sei seduto nei luoghi celesti? Qual è il motivo per il quale Dio dovrebbe farti regnare? Se pensi che essere cristiano significa semplicemente far parte di una comunità. Quanto siamo miserabili, poveri, qua. Non qua. Qua siamo ricchissimi, noi siamo poveri qua. Perché facciamo Dio piccolo. Perché Dio ti ha messo su un trono? Perché Dio ti ha fatto sedere nei luoghi celesti? Vuoi vedere dove sei? Efesini capitolo 1, leggiamo al verso 19 in poi. Efesini capitolo 1, andiamo alla conclusione. Paolo qua sta pregando per gli Efesini affinché comprendano dallo Spirito Santo qual è, dice al versetto 19, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Cioè, in un versetto, in poche parole, ha messo praticamente tutta la terminologia greca per quanto riguarda potenza, forza e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra. Ognuno dica al di sopra.
Al di sopra.
Che significa al di sopra? Al di sopra. Al di sopra, soprattutto, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella, anche in quella a venire o futura, ponendo ogni cosa, ognuno dica ogni cosa.
Ogni cosa.
No, non è possibile ogni cosa. No, non è possibile ogni cosa. No. Possibile ogni cosa. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. No, no, no. Ma magari mi esogere sotto i suoi piedi. E lo ha dato per capo sopra
ogni cosa.
Cioè, non c'è scampo per le nostre scuse. Non c'è scampo per i nostri fallimenti. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla
Chiesa.
Alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Quale incredibile verità c'è in questi versetti? Lo so che è troppo grande, che non, a volte non riusciamo a prendere, ad afferrare quando si parla di queste cose, sono talmente grandi, talmente sublimi, talmente meravigliose. A volte la fatica di afferrare queste verità ci sfianca e preferiamo vivere nella nostra religiosità. Ma non dobbiamo affaticarci, perché tutto è compiuto. Dobbiamo soltanto crederlo. Se tu lo credi, di cose possibili. Dove è seduto Gesù? Al di sopra di principati, potestà, potenze e signorie. E dove siamo seduti noi?
Eh?
Capitolo 2, il versetto 6. E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non è straordinario? eravamo nella polvere, oggi siamo seduti nei luoghi celesti. Eravamo nel letame, oggi siamo seduti su un trono di gloria. Mediante l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia, noi abbiamo ancora i nostri piedi sulla faccia del diavolo. Mediante l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, i tuoi piedi sono ancora sulla faccia del tuo nemico. Non per la tua santità, non per la tua integrità, non per la tua fedeltà, non perché sei bravo, non perché vai in chiesa la domenica, non perché preghi, non perché digiuni, non perché leggi, non perché evangelizzi, ma per grazia. Ed è attraverso questa grazia che ci permette di evangelizzare, di pregare, di digiunare, di leggere la Bibbia, di cacciare i demoni. È questa grazia che permette a noi di rimanere fermi dove siamo e di operare nel nome di Gesù. È per grazia. Ed è mediante la tua fede. Ed è per grazia che tu hai questa giustizia e vivi e stai fermo e saldo in questa posizione. Ultimo versetto, Romani 5, il versetto 1. E concludiamo. È per grazia che abbiamo questa posizione. La grazia deve regnare per mantenere la giustizia di Dio. La grazia regni affinché la giustizia continui. Lo stare nella presenza di Dio. Ecco perché noi non crediamo quando si dice noi entriamo nella presenza di Dio. A volte ci è stato insegnato: Padre, vengo nella tua presenza nel nome di Gesù. Non esiste questa preghiera nella Bibbia, è falsa. Tu non puoi entrare nella presenza di Dio, perché da quando sei in Cristo tu ci sei là e non sei mai uscito. Se tu vuoi entrare nella presenza di Dio, tu hai qualche problema. E ti dico che è molto serio. E qua ci arriveremo. A volte ci insegnano delle cose, ci insegnano a ripetere delle cose. E noi a volte ce la prendiamo con quei cattolici che ripetono il rosario. A noi ci hanno insegnato a ripetere certe cose, certe formule. 3 punti per essere salvati, 5 punti per essere guariti, 7 punti per prosperare, 9 punti per essere protetti, 11 punti per prendere il prossimo premio. E mo cade la comunità, ma lo puoi ricaricare? Ma quali punti? Ma punti di cosa? Così come avete creduto in Cristo, così camminate in Lui. Come hai creduto in Cristo? Creduto col cuore, confessato con la bocca, così cammina in Lui e per grazia mediante la fede. Romani 5, il versetto 1 dice così. Romani 5, il versetto 1. Giustificati dunque per fede, dillo persone, dillo, sono stato giustificato. Ah, una volta e per sempre. Che bello, che è strepitoso. Non hai più bisogno di essere giustificato, perché una volta è per sempre. Quante volte dopo aver peccato hai avuto paura di entrare nella presenza di Dio? Dai, onesti, è vero o no? Ora come faccio ad entrare nella presenza di Dio? Abiti un nasato. Perché dove sei? Poi ci capitano le cose storte e pensiamo, ecco il Signore. Vieni. Ah, il Signore mi sta facendo pagare quello che ho fatto. È vero o no? Che abbiamo pensato che Dio è così. Capitano le disgrazie ai nostri figli e diciamo, perché non mi sta a chiedere? Ora che fa il Signore?
Ma non è il Signore, vabbè, oriamolo. No, Signore, oriamolo. Pensiamo che Dio sia coinvolto in queste bassezze, in queste piccolezze. Mi sono versato il caffè sui pantaloni perché ho guardato una donna, l'ho appetita. Il Signore mi ha punito. E pensiamo che Dio sia in questo. Qualcuno ci tampona la macchina perché prima ho mandato a quel paese uno che mi aveva superato. Ecco, il Signore mi sta... E pensiamo che Dio sia così. Pensiamo che Dio si diverta con noi. E in un modo o in un altro, correggetemi se sbaglio, in un modo o in un altro noi pensiamo che Dio debba essere convinto dalle nostre preghiere, dai nostri digiuni per benedirci. Inizia, ma appena sgarramo subito la sua verga sopra di noi. Manco tempo di respirare, manco tempo di sbattere, già è arrivata la verga del Signore. Vero o no? Iniziamo, poi diceva la benedizione a me, ma quante camicie dobbiamo sudare per la salvezza dei nostri figli, del nostro marito, moglie, suocera, no? Però abbiamo davanti l'idea di un Dio che dobbiamo convincere con i nostri sforzi. 4 punti per 4 sarà 3,5. E c'hai sempre quel mezzo punto che non hai fatto perché non hai ricevuto quella benedizione. E noi critichiamo le persone, noi pensiamo che siano religiosi. Giustificati dunque per, o lo credi o non lo credi, è solo lì. Dio non deve fare niente, perché ha già fatto ogni cosa. Tutto è compiuto, è stato fatto, finito. Noi non possiamo aggiungere niente a quello che Dio ha fatto. Amen. Dillo a me, perché se no non ti sposo.
tre volte
si sposa? Amen.
Tu sei tremendo.
Giustificati dunque per fede, Romani 5, 1 e 2, terminiamo. Giustificati dunque per fede abbiamo
pace.
Abbiamo
pace.
Dillo insieme, pace. No, pace, chieda, pace, pace. No, come si saluta a volte in comunità. Pace. Senti, ma contento di un ciao, del fratello, con tutto cuore, che 10 pace detti così, per favore, la tenete di PT. Abbiamo pace con Dio. Questa pace noi non la perdiamo nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni. Giustificati dunque per? È sempre là. Abbiamo cosa? Pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Il versetto 2 dice: per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, cosa? L'accesso, l'entrata, è come apprezziamo la porta, l'entrata a cosa? A questa? La grazia non è un insegnamento, la grazia è una persona, si chiama Gesù Cristo, ma la grazia è anche un luogo, è un habitat, è un ambiente dove noi viviamo e dove noi siamo. Mediante la fede abbiamo accesso a questa grazia nella quale, dillo insieme, stiamo saldi, fermi, sicuri, irremovibili. Mediante la fede abbiamo, e mediante la, non mediante le opere. Non è mediante quello che tu fai o quello che tu non fai, è mediante quello che tu credi, è mediante la fede che tu hai accesso a questa grazia nella quale stai saldo, fermo e vivi in essa o in Lui. In Lui viviamo,
grazia viviamo, nella grazia ci muoviamo, nella grazia noi siamo. Non so spiegare quanto profondo possa essere questo concetto e questa rivelazione nel cuore. Tu sei entrato dentro qualcosa dalla quale non esci. Se dimorate in me, ha detto Gesù, io dimoro in voi. Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Dillo la persona accanto a te, io e il Signore siamo una cosa sola. Io e il Signore siamo imbucchiati come birbigli. Il bambino quando nasce, quando è dentro il grembo della madre, è incucchiato, cioè è unito alla madre con il cordone ombelicale. Ok? Tu sei in lui con un cordone ombelicale che si chiama grazia e là dentro ci stai se tu lo credi. Se tu lo credi. Quanto troppo spesso facciamo dipendere la nostra vita da come ci sentiamo. È vero o no? Oggi non sento la presenza di Dio, non ha importanza, perché la presenza di Dio non è che c'è nella tua vita perché tu la senti, e non è che se n'è andata perché tu non la senti. La presenza di Dio è lì, Dio ha fatto un patto con te, che tu lo senta o no, è lì. Oggi non mi sento amato e hai qualche problema. Perché il problema non è sentirsi amato. La Bibbia dice Dio ti ha amato. Non hai bisogno di sentire l'amore di Dio per capire che Lui ti ama. Certo che sarebbe meglio sentirlo. Ma il problema è che troppo spesso facciamo dipendere la nostra vita dalle emozioni. Quante volte abbiamo detto oggi mi sono svegliato col piede sbagliato. Oppure oggi da quando mi sono alzato ho una sensazione strana. Oppure oggi ho un presentimento. E noi se ne chiamiamo forse. Noi ci chiamiamo e il diavolo dice, vero è. Perché il diavolo neanche ci pensa a certe cose. Noi siamo più bravi di lui. Noi abbiamo imparato a fare tutto da soli. Sapete la storia dei tre demoni che si incontrano? La sapete? Sono tre demoni che si incontrano, uno chiede all'altro, cosa hai fatto questa settimana? Dice, ma dai, sono andato là in quella chiesa, ho messo un po' di divisione, un po' di separazione, dici, acchiappare, si sono, hanno fatto questione, ma dai, dice, tu che hai fatto? Ma sono andato là, ho rovinato un po' di giovani, un po' di famiglia, un po' di... complimenti, al terzo, e tu che hai fatto? Io mi sono riposato tutta la settimana. Ma come? Non avendo dove andare in quella comunità, con le famiglie, no, no, hanno già imparato a fare tutto il soldi. Noi diamo le idee al nemico. Facciamo uno statuto, ecco, lo sapevo. Ma un po' tempo di fare un vaccino già mi piglia l'influenza. Ma uno starnuto. E il diavolo dice, vero, non ci avevo pensato. Noi siamo chiamati a regnare e voglio dirti questo e concludo. Il diavolo non ha altro di tanto. Guardando te, se vi dico così però mi convince. Il diavolo non ha autorità sulla nostra vita. Seguitemi in questo ragionamento, è semplice ma è molto importante. L'unica autorità che il nemico ha è quella di usare la nostra autorità contro noi stessi. Il diavolo non ha autorità sulla nostra vita. Lo credi questo? Abbiamo autorità di calpestare i serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico e niente potrà farci del male. L'unico modo dove lui può farci del male è quando noi usiamo l'autorità che abbiamo nella nostra bocca contro noi, rivolta contro noi stessi. Noi abbiamo un'autorità nella nostra bocca, legare e sciogliere, morte e vita, sono in potere della lingua. E quando noi utilizziamo questa autorità e questa potenza contro di noi, questo è l'unico modo come il nemico può farci del male. Usare la nostra autorità contro noi stessi. Mi seguite? È un principio fondamentale che non dobbiamo mai dimenticarci. Mai. Non usare la tua bocca per maledire te stesso. Non usare la tua bocca per maledire tua moglie, tuo marito, tuo suocero, i tuoi figli, il tuo lavoro. Non utilizzare l'arma più potente che hai, che è la tua bocca, contro di te o contro le cose che ami. Perché nel momento in cui tu lo farai, tu dai autorità al nemico di agire. Se non fai questo, lui non ha assolutamente nessuna porta di entrata. Nessuna. Dice, se io pecco il diavolo ha autorità di entrare? Assolutamente no. Perché se fosse così, tutti noi saremmo posseduti. Quanti sono d'accordo sul fatto che noi pecchiamo ogni giorno? Sì o no? E non dite che no, no, ho peccato però non volevo farlo. Io non sopporto quando le persone vengono e dico, se, dico, ti chiedo perdono se ho fatto qualcosa di sbagliato per un po'. No, tu sarai. Non se ho fatto. Noi pecchiamo ogni giorno volontariamente. E se il peccato fosse la porta di entrata per il diavolo, non ci sarebbe scappato per nessuno. L'unica autorità che il diavolo ha di agire nella nostra vita è la lingua. La lingua. Leggiamo Giacomo capitolo 3. E vedete la potenza che c'è nella lingua. Alleluia. Chiamati a regnare. Chiamati a regnare. Chiamati a regnare. Voglio un attimo chiederti di pregare. Vogliamo fare una cosa particolare. Desidero che tu possa scegliere in questo momento una persona che non conosci, in questa sala. Scegli una persona, io voglio che tu possa pregare in questo momento per o con una persona che non conosci. Possiamo fare? Alziamo i piedi. Dai, non lo cerchiamo. Se magari ci sono dei bambini, chiaramente non si possono spostare magari questi cani, magari state con loro e con uno che va a pregare con loro. Cerca una persona che non conosci o con la quale non hai molta confidenza, dai, facciamo così. Amore, dai, usciamo dai nostri posti, presentatevi, beneditevi e dai, qualcuno che va lì in fondo per favore. Che va lì in fondo, Jennifer, comincia il ministero nel nome di Gesù. Scusa, Giussi, prega per qualcuno che non conosci, dai, anche lì in fondo, per favore. Pregate per qualcuno che non conosci. Pastore, cortesemente, puoi pregare per qualcuno che non conosci? Mentre pregate, ascoltate, aspettate, non pregate un attimo, seguitemi un attimo. Mentre pregate, io so che il Signore vi darà delle parole. Il Signore vi darà delle parole profetiche. Incoraggiatevi gli uni gli altri. Il Signore vi darà delle parole specifiche. Ok? Non pensate di essere pazzi. Dio vi parlerà, Dio si sentirà di voi. Ok? E anche, ascoltatemi, anche se sbagliate, posso dirvi, questo è il miglior posto dove sbagliare. Ok? Nessuno vi giudicherà, nessuno vi condannerà, non andrete all'inferno. Quindi preghiamo gli uni per gli altri, dai, e ministriamo gli uni agli altri. Santo vi darà delle parole.